Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
Un saluto a tutti e tutte. Benvenuti a Press Corner, io sono Eugenio Fofi e questa è la rassegna stampa settimanale della redazione di Radio Città Aperta. Le notizie e gli articoli più importanti della settimana letti e commentati con voi. Le notizie di questa settimana vertono ovviamente sui risultati del referendum della magistratura e cominciamo con un piccolo recap fatto da SkyTG24. Referendum giustizia, l'affluenza definitiva sfiora il 59%, completato lo scrutinio delle 61.533 sezioni, il dato si conferma superiore all'attese della vigilia e premia il fronte del no vincitore della consultazione con oltre il 53% delle preferenze. L'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia ha sfiorato il 59%, affluenza particolarmente elevata rispetto alle previsioni. Previsioni che secondo i sondaggisti erano tra il 40 e il 50% di affluenza e che avrebbero premiato con bassa affluenza, quindi vicino al 40% il no, mentre avrebbero premiato il sì se con un'affluenza maggiore. Un ultimo appunto, noi continueremo a leggere referendum giustizia nelle varie testate che riportano le varie notizie, ma vogliamo ricordare che il referendum era un referendum sulla magistratura e non appunto un referendum sulla giustizia. Andiamo avanti con il commento delle principali figure politiche e non dei risultati. Meloni, rispettiamo decisione, andremo avanti. Dopo la vittoria del no, Giorgia Meloni ha commentato il risultato del referendum in un video pubblicato sui social. Gli italiani hanno deciso e noi rispettiamo questa decisione, andremo avanti come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l'Italia. E continua, la sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale, l'abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini. E i cittadini hanno deciso. E noi, come sempre, rispettiamo la loro decisione. Resta chiaramente il rammarico per un'occasione persa di modernizzare l'Italia. Poi questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Questo è il primo commento del Presidente del Consiglio, a cui fa seguito quello del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che dice: prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano, il nostro intendimento era quello di attuare definitivamente il progetto ideato da Giuliano Vassalli con il processo accusatorio e consacrato dall'articolo 111 della Costituzione, che definisce il giudice terzo e imparziale. Focus sull'articolo 111 della Costituzione, che abbiamo trattato anche noi e trovate nella sezione informazione di Radio Città Aperta. Ma Nordio continua e dice: abbiamo impiegato tutte le nostre energie per spiegare la complessità di questa riforma. Non è nostra intenzione attribuire o meno a questo voto un significato politico. Ringraziamo la parte dell'elettorato che ci ha dato fiducia e comunque ci consola l'alta partecipazione al voto, che conferma la solidità della nostra democrazia. Qui aggiungo io una piccola parentesi: ormai siamo abituati che il 60% di elettori siano un'alta soglia elettorale, quindi un po' di tristezza e rammarico. E anche Tajani ha parlato e nello specifico ha aggiunto che il popolo sovrano si è espresso e noi ci inchiniamo alla sua volontà, si è espresso con un grado molto alto di partecipazione e questa è una grande prova di democrazia. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per far comprendere l'importanza di una riforma che avrebbe reso la giustizia più equa e l'Italia più libera, equa e libera da chi non si sa. Però gli italiani sono stati di diverso avviso e ne prendiamo atto con il massimo rispetto. In ultimo, dalla parte diciamo dei ministri, parla Salvini, che dice: quando i cittadini si esprimono hanno sempre ragione, rimaniamo convinti come milioni di italiani che meritano rispetto e gratitudine, che sia necessario migliorare il sistema della giustizia. Il governo deve andare avanti con compattezza e determinazione. Ovviamente fanno eco, diciamo, anche le parole dell'opposizione, tra le quali le prime abbiamo quelle di Lischlein, che dice: abbiamo vinto, una maggioranza del paese ha affermato una riforma sbagliata, una vittoria ancora più bella perché partivamo da una sconfitta annunciata. Hanno fatto la differenza ai giovani nonostante non potessero votare i fuorisede. Ha detto in una conferenza stampa a Nazareno e ha aggiunto: ci sono più elettori di destra che hanno votato no che il contrario. Arriva un messaggio politico chiaro a Meloni e al governo che ora devono riflettere, devono ascoltare il paese e le vere priorità. È anche un messaggio per noi. Il paese chiede un'alternativa e noi abbiamo la responsabilità di organizzarla. Lavoreremo con le forze della coalizione progressista per costruire l'alternativa. Discuteremo di tutto, modalità e tempi. Ho sempre detto che in caso di primarie sarei stata assolutamente disponibile. Noi continuiamo a essere testardamente unitari. Batteremo Meloni alle prossime politiche. Continua anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che parla così su X: ce l'abbiamo fatta, viva la Costituzione. Poi in una conferenza stampa ha aggiunto anche che il risultato mi sembra chiaro, una grandissima partecipazione e una chiara sonora vittoria del no. Questo ci rallegra molto, si apre una nuova stagione, una primavera politica. I cittadini sono protagonisti, vogliono voltare pagina, segnalano la richiesta di un'altra politica più attenta ai bisogni delle persone e meno a tutelare i politici delle inchieste. Il Movimento 5 Stelle ha tutto il diritto con le altre forze progressiste di interpretare questa nuova primavera. L'esito del referendum è un avviso di sfratto al governo, un segnale forte e politico, prima il programma, poi il percorso e poi individueremo l'interprete. Per quanto riguarda AVS, hanno parlato sia Angelo Bonelli che Nicola Fratoianni. Il primo ha festeggiato sui social l'esito del referendum mutuando il titolo della canzone con cui Salda Vinci ha vinto Sanremo e quindi è diventato Sarà per sempre no. Mentre Nicola Fratoianni ha aggiunto che abbiamo visto crescere un'onda repubblicana costituzionale, c'è un'affluenza altissima e lo dico alle altre forze del centrosinistra, prendiamo subito un impegno che quando governeremo noi la Costituzione senza pensare di cambiarla, ci impegniamo ad applicarla. Di fatto l'opposizione quindi sta cercando di mobilitarsi e mobilitare per trasformare il voto del referendum in voto delle politiche. Voto che è previsto per il prossimo anno e vedremo quindi in futuro se questa sfida riuscirà. A commentare la vittoria del no c'è stato anche Renzi, che ha detto: quando il popolo parla, il palazzo deve ascoltare. Noi 10 anni fa lo abbiamo fatto, Giorgia Meloni avrà lo stesso coraggio, io mi sono dimesso da premier, da segretario, da tutto, vedremo che farà Meloni dopo una sconfitta clamorosa. Aggiungiamo noi che aveva promesso anche di uscire dalla politica e invece stiamo leggendo di lui. Un commento è arrivato anche da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati che ha detto: oggi è un bel giorno per il nostro paese, non per la magistratura ma per tutti i cittadini. Questo risultato tuttavia non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. Abbiamo contribuito a preservare l'autonomia e l'indipendenza della giurisdizione, i cittadini hanno democraticamente confermato la bontà delle nostre scelte e delle nostre indicazioni sui problemi reali della giustizia. E fa eco all'Associazione Nazionale dei Magistrati anche le parole di Gratteri, che dice: la vittoria del no al referendum rappresenta un segnale forte e chiaro, la società civile è viva, attenta e pronta a mobilitarsi quando sono in gioco principi fondamentali, una scelta consapevole in difesa della Costituzione e dell'equilibrio delle istituzioni. Non è un rifiuto al cambiamento, ma di un metodo. La giustizia ha bisogno di riforme serie, capace di ridurre i tempi dei processi e migliorarne il funzionamento, garantendo l'efficienza senza sacrificare le garanzie. Le riforme sono necessarie, ma vanno costruite con responsabilità e rispetto dei diritti. Anche Sallusti, come portavoce del comitato del Sì, ha commentato il risultato elettorale parlando di che paga sempre più dell'essere a favore. Mi spiace per la riforma e per il rallentamento di una stagione riformista per il paese. Ovviamente noi rispettiamo la scelta degli elettori. E in ultimo vogliamo riportare però anche le parole di Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, che ha detto: ha vinto la conservazione, ma questo risultato non avrà conseguenze sul governo. Dobbiamo analizzare questo risultato e contemporaneamente preservare la stabilità del nostro paese fino alla fine della legislatura, perché siamo nel pieno di una crisi internazionale di grande portata e dobbiamo occuparci delle sfide più urgenti per la vita delle famiglie e delle imprese. Le politiche economiche, il calo energia e le riforme, compresa, la legge elettorale. Altro commento sul tema è quello di Donzelli, il portavoce di Fratelli d'Italia, che alla domanda «I casi del Mastro e Bartolozzi hanno inciso sul risultato del voto?», lui ha risposto: «Faremo l'analisi, faremo tutte le riflessioni. Credo che singoli casi non abbiano condizionato. Il risultato è così netto che non si tratta di singoli casi». E poi però ha aggiunto: «Certamente se ci sono state delle sbavature nella campagna elettorale, ovviamente hanno pesato». E quindi si sposta il tema più sulla campagna elettorale che su una questione di vicende giudiziarie. Ma è proprio a partire dalle vicende giudiziarie che sono cominciate a cadere le prime teste. Come caprio espiatorio, infatti, Andrea Del Mastro e Giuseppe Bartolozzi in primis, ma poi anche la ministra ex ormai del turismo Santanchè, hanno dovuto rassegnare le dimissioni, e vediamo cosa viene riportato su queste vicende. Nello specifico, Pagella Politica titola: Andrea Del Mastro e Giuseppe Bartolozzi si sono dimessi dal Ministero della Giustizia. Il sottosegretario ha lasciato l'incarico per via delle sue presunte frequentazioni con la Camorra, mentre la capa di gabinetto per via delle frasi contro i magistrati. Nel tardo pomeriggio di martedì 24 marzo, il sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove in Fratelli d'Italia e la capa di gabinetto dello stesso ministero, Giuseppe Bartolozzi, si sono dimessi dal loro incarico. La decisione è arrivata dopo le polemiche che negli ultimi giorni hanno riguardato sia Del Mastro che Bartolozzi. Nei giorni scorsi il Fatto Quotidiano ha pubblicato un'inchiesta sull'esponente di Fratelli d'Italia e i suoi presunti rapporti con il clan camorristico Michele Senese. Secondo l'inchiesta, fino all'inizio di marzo 2026, Del Mastro ha posseduto delle quote della 5 Forchette SRL, una società che gestiva il ristorante Bisteccheria d'Italia a Roma, insieme a Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, condannato per aver favorito le attività della Camorra a Roma. Dopo la pubblicazione dell'inchiesta, Del Mastro si è difeso dicendo che Miriam Caroccia è incensurata e di non aver mai conosciuto il padre Mauro. Poco dopo le frasi di Del Mastro, il quotidiano Repubblica però ha pubblicato una foto che ritrae l'ex sottosegretario proprio con Mauro Caroccia. In più, il Fatto Quotidiano ha pubblicato un'altra foto risalente a giugno 2025 in cui si vede Del Mastro partecipare a una cena al ristorante Bisteccheria d'Italia insieme proprio a Bartolozzi. Bartolozzi, che è considerata vicina a Del Mastro dal punto di vista politico, e anche lei figura molto discussa, soprattutto per via delle sue recenti dichiarazioni contro la magistratura nei precedenti giorni per il referendum. Infatti, lo scorso 7 marzo è stata ospite di un programma su alcune reti televisive siciliane per parlare del referendum. Durante la sua ospitata ha detto: «Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è un plotone di esecuzione». E il ruolo e l'atteggiamento di Bartolozzi hanno fatto discutere in altre situazioni, in particolare sul caso Al-Masri, capo della polizia giudiziaria libica. Il 21 gennaio 2025 era stato fermato per alcune ore in Italia e successivamente rimpatriato in Libia dal governo italiano, nonostante nei suoi confronti pendesse un mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità. Bartolozzi è attualmente indagato per false informazioni al pubblico ministero per via di una serie di dichiarazioni fornite durante un'audizione davanti al Tribunale dei Ministri. A queste due dimissioni, diciamo, un po' più silenziose, ne è seguita una un po' più rumorosa, che però veniva richiesta già da un po' di tempo, cioè quella della ministra Santanchè, sulla quale il quotidiano Avvenire titola: «Santanchè si dimette e attacca. Amarezza, ma obbedisco. Il mio certificato penale è immacolato». Nella missiva indirizzata alla Premier, l'ex titolare del turismo accusa: «Cara Giorgia, sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri. Palazzo Chigi, non vogliamo farci logorare, le opposizioni Meloni venga in aula. Nel testo troviamo: cara Giorgia, ti rassegno come hai ufficialmente auspicato le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di aver svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Si chiude così una situazione di crisi che stava già comportando più di una fibrillazione nel governo e nella maggioranza, ma le opposizioni che avevano già fatto calendarizzare per lunedì e martedì le mozioni di sfiducia a carico della ministra, ora decadute, insistono nel chiedere alla Presidente del Consiglio di riferire in Parlamento sul terremoto politico che ha visto, dopo la bocciatura referendaria della riforma della giustizia, tra parentesi, non è della giustizia, un grappolo di dimissioni sia sul piano politico, come Andrea Delmastro delle Vedove e appunto la ministra Santanchè, ma anche tecnico, come Bartolozzi. L'articolo continua con la lettera che la ministra ha scritto: volevo che le mie dimissioni fossero separate dalla vicenda contingente e assai diversa che ha riguardato l'onorevole Delmastro, che pure paga un prezzo alto. Chiarito questo, non ho difficoltà a dire obbedisco e a fare quello che mi chiedi. Ho voluto, e spero capirai, che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo, perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte a una tua esplicita e pubblica richiesta. Faccio un passo indietro, non dovuto, solo di fronte alla richiesta che il capo del mio partito ritiene utile e opportuna. Ieri ti ho rappresentato la mia non disponibilità a una mia immediata dimissione, perché volevo fosse separata sia dai commenti sul referendum, perché non vorrei essere il capro espiatorio di una sconfitta che non è certo stata determinata da me. L'articolo continua dicendo che la lettera si chiude con l'amarezza per l'esito del mio percorso ministeriale, ma nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri, tengo di più alla nostra amicizia e al futuro del nostro movimento. Ad oggi il mio certificato penale è immacolato, per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio. Su queste ultime parole noi avremmo da ridire, ma ci pensa direttamente a venire a commentare scrivendo: il riferimento è ai fascicoli che la vedono rinviata a giudizio nell'inchiesta sulla bancarotta della sua società Bicibilia, indagata per presunta truffa aggravata riguardante l'uso improprio della cassa integrazione Covid-19 per alcuni dipendenti e indagata nuovamente per bancarotta fraudolenta legata al fallimento della Key Group. E il presidente del Senato, Ignazio La Russa, mentore politico della ministra e aggiungo io avvocato della stessa, le esprime vicinanza per il senso di responsabilità e il gesto non dovuto. Insistono molto sia la Russa che la Santanchè sulla questione del gesto non dovuto, cultura che evidentemente manca in Italia, quella di dimettersi quando ci sono situazioni gravi da sostenere o da cui anche semplicemente difendersi. Ma la ministra Santanchè non è l'ultima a uscire, diciamo, dai ranghi attivi della politica. Vedremo se rientrerà dalla finestra come molti. Ma nel frattempo un altro grande che ci ha lasciato, non perché è morto ma perché è stato accompagnato alla porta, diciamo, è Maurizio Gasparri. Come riporta l'Ansa, che nel suo titolo vede: Gasparri lascia la guida dei senatori di Forza Italia, al suo posto Stefania Craxi, sprone di Marina Berlusconi al rinnovamento. E il testo dell'articolo riporta: esce Maurizio Gasparri, entra Stefania Craxi, un avvicendamento consacrato da un'assemblea di Forza Italia di 20 minuti e un voto per acclamazione, deciso in autonomia e in cantiere già prima del voto referendario. La sconfitta del sì alla riforma della giustizia c'entra, ma non troppo, dice Craxi. Antonio Tajani ha commentato su X: Forza Italia è un partito vivo, non abbiamo paura della democrazia e del confronto con il popolo. Nel solco e nell'eredità di Silvio Berlusconi non perderà mai la sua rotta. Che Forza Italia sia un partito vivo con il nome di un morto sul simbolo va bene. Ma il testo dell'articolo continua dicendo: dietro l'operazione c'è anche la spinta sostenuta dalla famiglia Berlusconi ad allargare il perimetro della classe dirigente, e poi ricostruisce l'evento. Sono i 14 senatori su 20 tra i quali Zangrillo e Casellati, che firmano una lettera per dire, nero su bianco, che per l'unità del partito è opportuno sostituire il presidente del gruppo. Una mossa che ha spiazzato Gasparri, irritandolo non poco e dandogli poche ore per gestire la via d'uscita. Ma al di là del bersaglio, la raccolta firme sarebbe una mossa di reazione, innescata dalla proposta del segretario di puntare sui congressi regionali come arma per il rilancio azzurro. Idea che però è stata contestata da Casellati e da Ronzulli perché è considerata non innovativa. Meglio puntare sui temi anziché su tessere e territori. Intanto al Senato è arrivata Stefania Craxi, che è stata ovviamente intervistata, che ha negato ogni frattura e alle eventuali firme contro Gasparri, e risponde alla grande stima che Marina Berlusconi le rivolge, ricambiandola e ricordando che è lo stesso sentimento che nutrivano i nostri genitori l'uno con l'altro. Che bella coppia! A 65 anni spiega di non essere un'appassionata giovanilista, ma è convinta dell'importanza delle quote grigie, e cioè viva i vecchi in politica, Andreotti ne sarebbe fiera, e la prima vera necessità è trovare un parrucchiere. Queste, diciamo, le parole che servono un po' a stemperare gli animi, ma soltanto quelle dei giornalisti, visto che all'interno di Forza Italia la battaglia sembra essere o appena iniziata oppure già conclusa. Ma le problematiche per il governo non sono finite qui. Infatti, dopo la bocciatura della riforma della magistratura da parte della popolazione e la successiva ricerca di figure da colpevolizzare per il fallimento della stessa, è arrivata anche una brutta notizia da parte dell'Unione Europea che di fatto impone all'Italia una reintroduzione, anche se vedremo parziale, dell'abuso d'ufficio che era stato cancellato da Nordio. Leggiamo da Il Fatto Quotidiano, che titola: abuso d'ufficio, cosa prevede la direttiva europea, perché l'Italia ora rischia l'infrazione, il presidente della Consulta, la politica ne prenda atto. Nel catenaccio leggiamo: il testo approvato dall'Eurocamera contiene una norma che obbliga gli Stati membri a prevedere come reato una versione soft della fattispecie abrogata da Nordio, ma dal centrodestra assicurano: siamo già in regola. E il testo riporta: la politica sarà chiamata a prendere atto di questa nuova legislazione europea. Nel giorno in cui il Parlamento di Bruxelles approva la direttiva anticorruzione, il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, risponde così alla domanda se quel testo imporrà all'Italia di reintrodurre il reato di abuso d'ufficio. All'articolo 7, il provvedimento UE contiene una norma che obbliga gli Stati membri a prevedere come reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivante dall'esecuzione o dall'omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, cioè una versione soft dell'ex articolo 323 del Codice Penale italiano cancellato dalla legge Nordio. In un primo momento il governo Meloni aveva chiesto di escludere del tutto la norma del testo legislativo, ma alla fine ha ottenuto solo di annacquarla per renderla meno simile al vecchio reato italiano. Non più abuso di funzioni, come nella prima versione, ma esercizio illecito di funzioni pubbliche. Gli Stati membri sono obbligati a punire solo determinate gravi violazioni di legge e non più tutte. Ma soprattutto possono decidere di limitare l'applicazione della fattispecie a determinate categorie di funzionari pubblici. Sparisce inoltre la necessità che il pubblico ufficiale agisca per ottenere un vantaggio ingiusto per sé o per un terzo, espressione quasi identica a quella usata fino al 2024 dal nostro codice penale. Nella norma il vantaggio ingiusto diventa un semplice aspetto che gli stati possono prendere in considerazione. Usando queste scappatoie il governo potrà provare a sostenere che l'obbligo europeo sia già rispettato dal nostro paese con altri reati come la corruzione o la concussione. Però, dopo la legge Nordio, moltissime gravi violazioni di legge dei pubblici ufficiali non sono più punibili. Il rischio quindi è l'apertura di una procedura di infrazione tra 24 mesi, quando scadrà il termine per l'adeguamento degli Stati membri alla direttiva. Per questo, come sostengono le opposizioni, l'Italia alla fine potrebbe essere costretta a reintrodurre una qualche forma di abuso d'ufficio, per quanto mini. Ora non sappiamo cosa succederà ovviamente nel futuro, se Meloni riuscirà a mantenere la carretta e andare avanti per un altro anno e mezzo quasi, o se sarà costretta a delle elezioni anticipate. Quello che abbiamo visto è che un grande punto su cui il governo stesso, o meglio la maggioranza di governo, si fondava è stato sostanzialmente affossato dai cittadini. Quindi la necessità di trovare dei capri espiatori è segno di debolezza, quantomeno d'immagine, perché appunto un vero leader, come stanno dicendo alcuni, tra cui Francesco Cancellato di Fanpage, dovrebbe prendersi le colpe anche del fallimento di tutta la squadra, in questo caso la squadra di governo. Ma soprattutto di immagine per l'elettorato che dovrà decidere se continuare a sostenerla oppure no. I sondaggi cominciano a segnalare dei punti in meno nelle famose intenzioni di voto, e con l'opposizione che sembra sempre più intenzionata a unirsi sotto una lista unica per fare fronte comune alle prossime elezioni politiche, alla Presidente del Consiglio sembra rimanere solo la carta della nuova legge elettorale, che però dovrà conciliare ancora una volta non solo i partiti di maggioranza che il governo rappresenta, ma anche gli elettori che questa volta, almeno per quanto riguarda il voto referendario, sembrano aver scelto o il non voto o il voto contrario. Si conclude qui questa puntata della rassegna stampa settimanale di Radio Città Aperta. Io sono Eugenio Fofi, l'appuntamento è alla prossima settimana, sempre di sabato. Grazie per averci seguito, una buona giornata.